Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ventimiglia, Liguria, a due passi, sulla carta, la Francia. Un sentiero della morte, come viene definito, se lo si fa a piedi. Un percorso usato nei decenni dai contrabbandieri che sale veloce verso le Alpi e spesso chi lo intraprende camminando si perde e cade nei crepacci, restandone vittima. Ventimiglia è diventata il più trafficato snodo di uscita dei migranti dall'Italia. La Caritas e la Croce Rossa si danno da fare per sopperire alle necessità di questi transitanti. Da 3 anni è nata anche una rete di volontari della zona, i No Borders. C'è poi InterSOS, associazione umanitaria che presidia il confine, monitorando in particolare le condizioni dei minori. Abbiamo in linea Alessandro Verona, che è un medico ed è un operatore umanitario di InterSOS, si trova proprio a Ventimiglia, lo raggiungiamo in diretta, grazie di essere con noi, ben trovato.
Grazie a voi, buongiorno.
Partiamo dalla notizia che riguarda il fatto che 400 migranti subsahariani, in seguito all'ordinanza del sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, di venerdì scorso, di procedere con la pulitura del letto del fiume Roia, si sono trovati nella condizione di dover abbandonare il loro rifugio temporaneo sotto il cavalcavia dell'autostrada. Per quasi 48 ore si sono nascosti tra i boschi al confine con la Francia. Ieri sera buona parte di loro è stata forzatamente trasferita a Taranto. Ci puoi, Alessandro, brevemente raccontare anche il retroscena, ecco, di questo episodio, il clima psicologico che si è venuto a creare e come tutto questo ha impattato sui vostri progetti?
Certo, noi siamo attivi con 2 progetti in questo momento, Ventimiglia, uno di monitoraggio da novembre, a partire da gennaio con un progetto di protezione per minori stranieri non accompagnati, e per quello che riguarda invece l'aspetto sanitario siamo attivi per quelli che si trovano al di sotto del ponte, nell'area del fiume, quindi non hanno nessun tipo di assistenza a partire da maggio. Attraverso questo tipo di servizio abbiamo potuto monitorare per bene l'andamento e le condizioni in cui riversano queste persone, ma anche comprendere per quale motivo tra le 300 e le 400 persone si erano ritrovate ad alloggiare in quel luogo. È vero, c'è stata una ordinanza di pulizia, supponiamo di pulizia, non di sgombero, che è stata inoltrata a partire da venerdì, e questo ha generato probabilmente per una mancanza di comunicazione idonea anche agli attori presenti sul territorio, in funzione della paura che ha generato nei ragazzi, anche per potenzialmente anche per qualche strumentalizzazione che non conosciamo, ma di certo per una volontà forte loro di andare verso la frontiera, sono partiti in massa sperando che questo forse gli desse qualche beneficio, qualche possibilità in più. In realtà ciò che si è determinato è una serie di rischi enormi per quello che riguarda loro. Al momento è vero, la maggior parte sono o in frontiera oppure sono stati mandati verso Taranto, ci sono dei pullman che dovrebbero arrivare proprio oggi, purtroppo.
Tu l'hai definito un gioco dell'oca questo, no?
Esattamente. È un sistema che si ripete ciclicamente.
Ripassare dal via, insomma.
Ripassare dal via. Ovviamente con numeri così grandi in massa non accade da abbastanza tempo, è successo l'anno scorso in più occasioni, ma quest'anno è la prima volta. L'hotspot di Taranto serve per l'identificazione, in particolare delle persone, ma sottolineiamo che nel corso del 2017 il 97% degli arrivi, quelli che sono identificati, per cui abbiamo un solo 3% che in qualche modo non si è sottoposto alla fotosegnalamento, per cui sì, possiamo definirlo un gioco dell'oca. In questo gioco dell'oca però, se ripetuto, si possono determinare anche purtroppo anche delle notizie tristi. Consideriamo quella avvenuta quasi 3 mesi fa sul confine di Ponte San Luigi, quindi nella frontiera franco-italiana, nella parte più alta della frontiera, quando un ragazzo afgano che per la quarta volta sarebbe stato respinto in Taranto, al sentire questa comunicazione si è buttato giù dagli scogli, purtroppo è finito in rianimazione all'ospedale. ospedale su Vicenza.
Pare che negli ultimi anni, oggi ne parla diffusamente il Fatto Quotidiano, siano oltre una decina i migranti, qui si è ritrovato solo il cadavere, insomma, nel tentativo di arrivare in Costa Azzurra.
Esattamente, tu citavi il sentiero della morte, il cosiddetto sentiero della morte è in realtà uno, ed è quello che costeggia la montagna più adiacente al mare, da Ventimiglia a Mentone, ed è un sentiero, come dicevi, sì, che è stato preso dai contrabbandieri, ma anche dai dissidenti politici e anche dalla componente ebraica del nostro paese durante le persecuzioni in Italia. Non c'è solo quel sentiero, ce ne sono altri più a nord, e purtroppo più questi sono isolati, più i rischi ci sono. È vero che la maggior parte delle persone ora non è più in Francia, però è altrettanto vero che purtroppo ci sono altre persone, di cui al momento non abbiamo notizia, che si trovano ancora tra le montagne, presumiamo, di cui non sappiamo nulla. Oggi, tra l'altro, la Protezione Civile ha dato un'allerta gialla per quello che riguarda il meteo. Al momento sopra Ventimiglia ci sono un po' di nuvole, questa mattina il cielo era perso. Ci siamo premurati di dire a tutti i migranti che ancora erano nell'area del fiume, anzitutto di dirigersi verso il campo della Croce Rossa, dove ora sono cambiate anche le modalità di accesso, a cui è stata data la possibilità anche ai minori di entrare, che è una novità che siamo riusciti a ottenere insieme nel coordinamento delle organizzazioni con il prefetto nelle date dell'altro ieri, e va quindi a colmare una problematica annosa e datata, che ha contribuito anche a determinare la condizione del sovrappopolamento nel greto del fiume Roja. Quindi, dicendo a queste persone di non stare nell'area del fiume per l'allerta gialla, abbiamo colto l'occasione anche per ribadire l'importanza di un luogo sicuro e degno. Perché ciò che si era determinato nel fiume Roja, noi col nostro servizio sanitario lì lo monitoriamo, l'abbiamo monitorato molto bene, è una condizione di degrado, sì, igienico-sanitario, ma la cosa più grave era il rischio per la persona. E il rischio per la persona, è vero che sono morti 10 persone, in realtà di più, lungo la frontiera, ma la morte di Al-Fatih, un 17enne sudanese, il 13 di giugno di quest'anno, all'interno della città di Ventimiglia, nel punto in cui il fiume entra dentro al mare, un ragazzino di 17 anni affogato in città, non sulla frontiera, mentre lavava le scarpe, si dimostra che probabilmente nella modalità di gestione ci sono delle responsabilità morali, perché la maggior parte delle persone che erano all'interno del greto del Roja non avevano nessun tipo di assistenza idrica, non è raro trovare qualcuno che avesse accesso a una doccia, banalmente, o a un servizio sanitario, quindi tutto si effettuava nel greto del fiume Roja.
Alessandro, scusa se ti interrompo, tra l'altro tecnicamente dovrei chiederti se per caso stai usando il viva voce, noi chiaramente ti stiamo raggiungendo un telefono mobile, l'audio non è di massima qualità purtroppo, ecco, vediamo se riusciamo a trovare un campo migliore.
Sì, non era l'auricolare. Sì.
Ecco, va molto meglio. Ecco, abbiamo detto quali sono un po' le condizioni. La situazione dei minori chiaramente è ancora più problematica, cioè loro godono di un effettivo stato di protezione oppure no al momento?
Allora, noi abbiamo ottenuto, come anticipavo prima, questa possibilità all'interno del campo della Croce Rossa, che prima accoglieva soltanto adulti, di avere per adesso 54 posti per i minori dei 16-18 anni. I minori dei 16-18 anni fino a pochi giorni fa avevano pochissimi luoghi in cui entrare, ed era nella città di Ventimiglia, poi ce ne sono altri all'esterno, ma di piccoli numeri, soltanto un CAS da 10 posti gestito dalla Croce Rossa locale di Ventimiglia. 10 posti a fronte di una forbice di minori che abbiamo identificato fra i 20 e oltre il 35% dei presenti nel greto del fiume fino a qualche giorno fa. È un numero fluttuante, ovviamente, come proprio del transito, chiariamoci. Però queste persone non avevano nessuna possibilità, neanche sulla carta. La prefetto ha saggiamente accettato di accogliere i minori in quel luogo. Ora, oggi ne abbiamo 5, perché ovviamente è l'inizio, no, di un nuovo percorso, però i minori che hanno provato nel frattempo a superare la frontiera hanno livelli di tutela estremamente bassi in Francia, e l'abbiamo visto con i nostri occhi quando in frontiera alta due notti fa eravamo ad attendere il ritorno dei ragazzi che erano stati trovati sulla montagna del Gran Mondo, dove 146 persone, le prime 146 erano state identificate, fra questi anche minori che abbiamo visto davanti alla polizia francese alla frontiera, in attesa di identificazione. Fra questi ne abbiamo riconosciuti ben 3, dei 35 che erano seduti a terra, poi tanti altri erano dentro, a cui non potevamo avvicinarci, che erano minori conclamati che conoscevamo direttamente attraverso i nostri servizi. In questo contesto abbiamo chiesto se fosse presente un interprete o un mediatore interculturale, ma ci è stato detto che non era necessario, non era presente ed eventualmente c'era quello della polizia italiana, cosa che non è vera perché non sono servizi compatibili fra loro. Ciò che accade è che il minore poi viene portato dalla polizia italiana. La polizia italiana lo rifiuta perché non può rifiutare un minore alla Francia. Non, rispetto alle leggi internazionali non è accettabile. Quindi la Francia fa questo gioco furbo e triste di mettere i minori sul treno da Menton-Gravon e farli arrivare verso Ventimiglia. In questo modo non hanno fatto un respingimento attivo verso un'autorità come quella della polizia di frontiera italiana che può rifiutarli. Beh sì, li hanno messi su un treno e questi ritornano. Ora però noi stiamo da mesi in realtà raccogliendo i refuge in tre, che sono questi moduli che vengono dati al minore, che sono tra l'altro parziali, dovrebbero essere 5 foglie, di cui in uno c'è il refuge in tre vero e proprio, il rifiuto d'ingresso, e negli altri 4 i diritti del minore. I diritti del minore, ma anche la possibilità e le regole su come fare l'appello a questo tipo di decisione. Casualmente il minore ha sempre solo un foglio, in cui o la data è sbagliata rispetto ai documenti che il minore ha con sé, oppure viene magari messa proprio la minore età, quindi questo è un illecito consapevole. Stiamo lavorando su questo perché non accada più. È molto difficile, ma si lavoriamo insieme ai partner di ASGI, l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, e altre organizzazioni che operano con noi qui.
Un minuto a chiudere questo intervento, poi tra qualche istante ci collegheremo con Monsignor Suetta, che è vescovo di Ventimiglia. Allora Alessandro, mi sembra di dedurre che l'Italia, che poi è un paese di transito e lo si ripete spesso, in realtà mostra un'accoglienza che non è a misura di transitanti, è così?
Esattamente, sì. Prima parlavamo di questi dei posti del cosiddetto CAS, del Centro di Accoglienza Straordinaria per Minori. È un elemento di tutela che il comune dà. Questo è un comune che è sottoposto a uno sforzo enorme. Consideriamo una realtà piccola che è sottoposta a un flusso di persone alto con un grande bisogno di servizi per mantenere la loro dignità. Il punto è che il CAS è pensato non per il transito, non abbiamo una struttura immaginata per il transito, e ben lo sappiamo noi di InterSOS che abbiamo un centro proprio deputato a questo per i minori stranieri non accompagnati in transito su Roma, dove possono rimanere qualche giorno per assumere informazioni su quello che è il loro transito verso altre mete, capire quali sono i sistemi di tutela e di garanzia che si possono avere e poi proseguire. Abbiamo accettato la realtà delle cose, che quando una persona ha una volontà va avanti, e l'abbiamo visto con questi 400. La loro volontà, a prescindere da input arrivati da altre persone che non conosciamo, che possono anche esserci, ma la cosa forte lì era la volontà delle persone di andare, e si è fracassata contro un muro che è doloroso vedere, perché è il muro fra due paesi che hanno fondato l'Unione Europea. Noi abbiamo una campagna che si chiama Europa senza muri, ma non c'è punto migliore in cui vedere i muri europei che fra due paesi che l'Europa l'hanno fondata.
Bene, Alessandro, solo proprio un flash, una fotografia. Adesso come si presenta questa zona?
Allora, in questo momento sono giorni abbastanza intensi.
Ma proprio in questo momento?
Ci sono gli autobus in partenza ancora, ci sono altri autobus parcheggiati dell'agenzia, dell'azienda che si occupa del trasporto dei migranti verso Taranto, che si chiama Riviera Trasporti. Non abbiamo notizie di questi ragazzi, di queste persone che sono sulle montagne ancora ormai da 2 giorni e mezzo. Chiaramente il meteo non aiuta, speriamo che regga, e nel frattempo la zona del fiume non si sta ripopolando, però ci sono molte persone che ritornano lì perché quello era il luogo che conoscevano come rifugio, e noi stiamo cercando di operare per dargli consapevolezza delle tipologie di servizi a cui si possono attivare. Diamo un'assistenza sanitaria comunque a prescindere a chi si trova all'esterno, e l'informativa legale soprattutto per i minori, ma in realtà per tutti, per comprendere le possibilità che hanno.
Buon lavoro, grazie ad Alessandro Verona, medico operatore umanitario di InterSOS a Ventimiglia.
Grazie.
Buon lavoro. Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia, lo raggiungiamo in realtà a Lourdes, dove si trova in questi giorni per degli esercizi spirituali. Grazie di essere con noi, ben trovato.
Grazie a voi, buona giornata.
Oggi il Fatto Quotidiano parla di deportazione con riferimento a questi 400 migranti subsahariani di fatto rispediti forzatamente a Taranto. Condivide questo termine? Che giudizio può dare di quanto accaduto e di quanto sta ancora accadendo, come abbiamo ascoltato?
Sì, lo condivido abbastanza, questo termine, che naturalmente è forte e però rivela quella che un po' forse era un'intenzione mascherata, spero di no, di questa pulizia che si è fatta sul greto del fiume, perché comprendo che era necessario bonificare, ma lo scopo della bonifica che io condividerei è quello di andare a favore di queste persone che erano accampate in modo assolutamente precario in quel luogo. In realtà mi pare che tutto stia portando semplicemente a liberare quel luogo dall'accampamento così improvvisato, e fin qui nulla di male, ma vedrei meglio accompagnare queste operazioni di pulizia e di bonifica con una possibilità concreta di accoglienza. Una possibilità concreta di accoglienza in realtà viene data, perché il campo del Parco Roia è stato aperto anche ai minori e di conseguenza a tutti. Il problema è che queste persone non sempre sono adeguatamente informate e accompagnate, hanno paura, hanno alle spalle delle avventure terribili e pertanto non possiamo pretendere che leggano i fatti nello stesso modo in cui li leggiamo noi. E poi la cosa che assolutamente io non condivido è quella di riportarli forzatamente a Taranto, praticamente costringendoli ad un altro viaggio di fortuna faticoso per tornare a Ventimiglia, perché poi in realtà la loro intenzione sarebbe andare in Francia o attraversarla. Di conseguenza il problema vero sta in questa chiusura inconcepibile e ostinata della Francia, e ritengo ingiusta sia nei loro confronti per ragioni umanitarie, sia nei nostri confronti dell'Italia per ragioni di solidarietà e di comunione all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto poi questo prezzo viene fatto pagare a queste persone che praticamente sono senza un riferimento sicuro. Io questo trasferimento forzato a Taranto davvero non lo vedo risolutivo, non lo vedo risolutivo, perché a Taranto per loro non è predisposta una domanda, una risposta alle loro domande, non è predisposta un'accoglienza, non sono predisposti supporti per accompagnarli a realizzare quello che desiderano.
Oggi, tra l'altro, fino al 30 di giugno a Berlino si svolge il 10° Global Forum on Migration and Development, un forum globale appunto sulla migrazione e lo sviluppo, il tema verso un contratto sociale globale su migrazione e sviluppo. Ecco, in generale, quindi, proprio considerando la tematica a livello quantomeno europeo, cosa si sente di chiedere, ecco, alle istituzioni? Si parlerà, per esempio, di rafforzare l'efficacia delle politiche interne, ecco, di creare delle partnership multilaterali per creare quel cosiddetto sviluppo inclusivo, ecco. Però come trovarle queste strategie, insomma, che portino ad una reale integrazione?
Comprendo che la situazione sia complessa e molto articolata, ma io fondamentalmente dico tutti si devono impegnare perché a queste persone siano riconosciuti i loro diritti originari. E i diritti sono, primo, quello di non partire dal loro paese, di non essere costretti ad abbandonare la loro terra, e questo vuol dire che nei loro paesi deve essere promossa la vera giustizia e la vera pacificazione sociale. Sono assolutamente importanti e preziosi tutti gli aiuti umanitari, ma molti aiuti umanitari, per quanto ottimi, rimangono parziali e non sono in grado di consentire a queste persone un salto di qualità. Questo salto di qualità sovente dipende da un cambiamento di sistema e molto spesso i loro sistemi sconnessi, ingiusti, difficili da vivere, dipendono anche da influenze passate e contemporanee del nostro mondo. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello che si deve realizzare laddove queste persone arrivano fuggendo dalle loro situazioni. E allora io questo credo che debba essere reale. A mio avviso, poi capisco che non è facile gestire una situazione così complessa e così grande da un punto di vista anche numerico, di dimensioni, però io penso che limitarsi ad affrontare questa situazione soltanto nella prospettiva dell'emergenza diventa fortemente riduttivo. Noi non possiamo, attivarci solo quando un'emergenza preme. Noi dovremmo, ormai l'abbiamo capito, che questo flusso migratorio sta diventando un fenomeno piuttosto stabilizzato e non sappiamo quanto durerà. Allora effettivamente ci vogliono delle soluzioni naturalmente possibili, naturalmente.
Ma per esempio, Monsignor Suetta, abbiamo davvero un paio di minuti al massimo, tornando a Ventimiglia, in che modo eventualmente si potrebbe migliorare anche il livello di collaborazione con questa amministrazione? Se non sbaglio, l'anno scorso è stata vietata anche la somministrazione di pasti da parte dei volontari ai richiedenti asilo. Lei cosa si sente di proporre?
Adesso in questa situazione che purtroppo si configura di nuovo come emergenza, dal mio punto di vista la soluzione più immediata deve essere quella di allargare il più possibile il parco del Campo Roia e consentire l'ingresso a tutti senza costringerli a quella elementare identificazione che è già stata fatta peraltro
certo.
Al momento dello sbarco, che è il fotosegnalamento. Nella loro mente questa costituisce una difficoltà. Allora io dico, si facciano entrare, si sistemino, si accolgano e poi ci si attivi con dei mediatori culturali, naturalmente per far conoscere loro diritti, doveri, possibilità e naturalmente orientarli anche all'interno del quadro normativo per gestire correttamente la situazione. Però se non si dà immediatamente ora una risposta in termini dei bisogni essenziali, la vedo difficile e la vedo purtroppo in via di complicazione.
Grazie a Monsignor Antonio Suetta,
grazie
Vescovo di Ventimiglia.
A
risentirci.
Buon lavoro, arrivederci.
Io mi congedo ricordandovi il nostro sito, come sempre radiovaticana.va, dove potete seguirci in streaming oppure riascoltare i podcast dei nostri programmi. Scriveteci 335 12 43 722. Grazie a Gustavo Messina alla parte tecnica, ad Andrea De Angelis e Silvia Giovan Rosa in regia. Cosa ci stiamo ascoltando in sottofondo? Daniele Silvestri, certo. Un caro saluto da Antonella Palermo.
Non svegliarti ancora, no. Ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Ma tu dormi ancora un po', ancora non so. Guardarti anch'io nel modo giusto. Ombra lucida tra palpebre di viole, sguardo limpido di aprile come quando esce il sole, e io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa. Tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora, no. Ho paura di sfiorarti.